Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Il 1984 e il 1985 Miles lavora ad un nuovo album, You Are Under Arrest, che esce nel 1985 e che viene prodotto da Davis assieme a Robert Irvin. È proprio all'altezza di You Are Under Arrest, album di forte appeal e di grande successo, che alla metà degli anni Ottanta l'estetica dell'ultimo Davis arriva alla maturità, consolidando con questo album sia la fisionomia della sua musica dopo qualche incertezza nella prima fase del suo rientro, sia il suo repertorio. Molto diversa da quella degli anni Sessanta, la musica di Davis appare negli anni Ottanta molto diversa anche da quella che Davis aveva creato a cavallo tra anni 60 e 70. È sì una musica elettrica, è funk, ma molto più affabile di quel funk scuro, scabro, ipnotico che Miles aveva proposto nella prima metà degli anni 70, prima di chiudere il sipario. È una musica certo più pacificata, meno inquieta, meno tesa alla ricerca, ma emozionante e affascinante da molti punti di vista. Molto sofisticata e al passo coi tempi per quanto riguarda i ritmi, in sintonia con la più aggiornata black music come quella di Prince, assai ammirato da Davis, molto ricca dal punto di vista timbrico, estremamente dinamica, sempre parecchio hendrixiana, anche se in una maniera molto diversa dagli anni 70, e resa estremamente espressiva, poetica dalla tromba di Davis. Il gustosissimo brano di apertura firmato da Davis, One Phone Call Street Scenes, è ispirato dalla ampia esperienza di Miles in materia di angherie da parte della polizia, in particolare quando avvistato alla guida delle sue auto sportive. Tra le voci c'è lo stesso Davis, ma anche nel ruolo del poliziotto francese Sting, invitato in studio dal bassista di Miles, Darryl Jones.
Girl in there. Smoking that marijuana. Got you been laying for you.
Lay for some of this here. What you got? What's that? Cuffs in?
Handcuffs.
Up some of this down here.
You're the shortest. We know you.
Wait a minute, I gotta do something for these.
It's too late. We got you.
Get some of this.
We've been following you in that yellow Ferrari.
Yeah, right. To make one phone call.
Shut up.
take some of this shot.
Cokolwiek nie powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, więc lepiej siedź cicho.
Yo vine de Miami y este es parte de mi religión. Y no me diga que me calle.
Tu ale duado tenir le silence. De rien que tu dis va se dire contre toi. Alors tais-toi.
Et toi, somebody.
Con You Are Under Arrest nel repertorio di Davis entrano due brani che Miles si porterà dietro continuando a proporli in concerto fino alle ultime esibizioni dell'estate del 91, e cioè Time After Time e Human Nature, due dei brani più amati e attesi dal pubblico dei suoi concerti. Time After Time è un recente successo della cantante pop Cyndi Lauper. Human Nature invece è stato composto da Steve Porcaro, tastierista del popolare gruppo pop Toto e scelto da Quincy Jones per entrare nell'album Thriller di Michael Jackson. Thriller esce nel novembre dell'82 e poi Human Nature diventa il quinto singolo ricavato dall'album e come singolo esce nell'estate dell'83. Come abbiamo detto, You Are Under Arrest con la versione di Human Nature di Miles è dell'85.
Thank you.
Human Nature era diventato un successo nell'interpretazione di Michael Jackson, ma la versione di Davis ha a sua volta molto successo e diventa un classico, così come la sua versione del hit di Cyndi Lauper, Time After Time. Con l'uscita di You Are Under Arrest e poi nell'86 di Tutu, la metà degli anni 80 è uno snodo cruciale per l'ultimo Miles Davis. Entrambi gli album raggiungono una grande popolarità e contribuiscono al nuovo repertorio del trombettista con brani di forte presa che torneranno nei suoi set dal vivo fino al 91. Sono due album esteticamente molto diversi, anche perché tra il primo e il secondo si consuma il passaggio di Davis dalla Columbia alla Warner, che tiene a marcare il debutto di Davis con la nuova casa discografica, pubblicando un disco che faccia sensazione. Ma fra You Are Under Arrest e Tutu, Davis in realtà lavora ad un altro album, che però poi all'epoca non vede la luce. Come abbiamo visto nella puntata scorsa, al principio degli anni 80 Miles riprende l'attività e comincia a lavorare ad un nuovo disco con il nipote Vince e alcuni giovani del suo giro, fra cui il chitarrista Randy Hall e il tastierista Robert Irwin. Negli anni successivi Miles rimane in contatto con questo giro di musicisti da cui attinge per le sue band. E dopo You Are Under Arrest, Miles, a cui inizialmente il produttore della Warner Tommy Lee Puma lascia mano libera, chiede a Randy Hall di produrre il suo nuovo album. Davis si affida a Randy Hall e agli altri giovani chicagoani con l'intenzione di puntare su una direzione più grezza e immediata, su una black music più di strada. Per l'album vengono previsti anche brani cantati con guest Chaka Khan e Al Jarreau. Con la partecipazione di diversi giovani musicisti, il materiale viene registrato fra l'autunno dell'85 e l'inizio dell'86. Il risultato, rimasto incompiuto, sarà molto più tardi completato dai produttori originari e vedrà la luce solo nel 2019 col titolo Rubber Band. Ma diversi dei brani concepiti per l'album saranno spesso proposti da Davis dal vivo. L'accattivante Maze, con una formidabile linea di basso, l'epico Carnival Time, The Wrinkle e I Love What We Make Together, impiegato come strumentale, col titolo Al Jarreau, in riferimento al cantante che nel disco avrebbe dovuto interpretarlo. Ecco Carnival Time. Thank you. brani preparati da Miles con Randy Hall e i giovani chicagoani non convincono il produttore della Warner, Tommy Lee Puma, che affida allora la realizzazione del primo album di Davis per la Warner a Marcus Miller, il giovane brillantissimo bassista che è a fianco di Davis nella band con cui il trombettista si è ripresentato dal vivo nell'81. E con Marcus Miller Tutu va in una direzione esattamente opposta rispetto al taglio ruspante di Rubber Band, quella di una confezione elettronica di bellezza astratta e lucida, che sembra voler trasferire nella contemporaneità l'eleganza degli album anni 50-60 di Miles con Gil Evans. Tommy Lee Puma ha avuto torto? Certamente no, perché Rubber Band non avrebbe potuto avere l'impatto avuto da un prodotto di grande originalità come Tutu. Ma in un certo modo Rubber Band è un album che è più direttamente di Miles e che ci restituisce un Davis che alle soglie dei 60 anni è goloso dell'attualità della black music e prende gusto alle idee di talenti che hanno decine di primavere meno di lui sulle spalle. Tutu contiene due titoli politici, entrambi con riferimento al Sudafrica che sta lottando contro il regime dell'apartheid. Negli anni 40 della sua militanza nel bebop, Miles aveva composto un brano intitolato Half Nelson. In Tutu troviamo invece un brano firmato da Marcus Miller intitolato Full Nelson, pensando a Nelson Mandela, che nell'86 è ancora in carcere. L'altro titolo politico è proprio Tutu, anche questo un brano firmato da Marcus Miller. Tutu è Desmond Tutu, simbolo appunto della lotta contro l'apartheid e premio Nobel per la pace nell'84. A parte la tromba di Miles e le percussioni di Paulinho da Costa, Tutu è interamente suonato da Marcus Miller, al basso, ai sintetizzatori, alle percussioni e al sax soprano.
We'll be right back.
È il caso di ricordare che alla metà degli anni Ottanta Miles partecipa alla iniziativa del brano anti-apartheid Sun City, che riunisce un incredibile assortimento di musicisti di vari generi, e che nell'album Sun City, che esce alla fine dell'85, Miles interviene in altri due brani, uno dei quali è The Struggle Continues, La lotta continua, in cui Miles è con Stanley Jordan, Herbie Hancock, Sonny Cousins, Ron Carter, Tony Williams. Nell'intensa attività dopo il rientro sulle scene si celano però problemi di salute, che Miles tende a non pubblicizzare nell'immediato, ma di cui parlerà successivamente in interviste e nella sua autobiografia della fine degli anni Ottanta, problemi che portano Miles a stop anche prolungati. Nell'81 Miles ha probabilmente un ictus, che con suo grande terrore all'idea di non poter più suonare, per un periodo lo priva dell'uso di una mano. Si manifesta il diabete. Miles subisce una nuova operazione all'anca. Deve curarsi da una polmonite. Un po' su insistente richiesta di Cicely Tyson, diventata alla fine dell'81 sua moglie, un po' su consiglio dei medici, Miles uno alla volta abbandona la cocaina, l'alcol e il fumo. Durante una tournée europea nell'82, Miles comincia a dipingere con i colori e il materiale che gli ha regalato Cicely. Dipingere lo aiuta a riempire il tempo che gli rimane libero dalla musica e a concentrarsi su qualcosa d'altro, tenendo la testa lontana appunto da fumo, alcol e cocaina. È un hobby, ma Miles non è un pittore della domenica. Nella sua pittura verrà riconosciuto un talento e anche una affinità con lo stile di Jean-Michel Basquiat, che comincia ad affermarsi proprio nella fase in cui Miles inizia a dipingere. Miles si mette anche durante i tour, a visitare musei e gallerie e a comprare arte. Miles però psicologicamente è rimasto, come dice nella sua autobiografia raccontando questo episodio, una personalità ossessiva, un tossico in altre parole. Alla metà degli anni Ottanta, reduce da un concerto in Francia, si porta in aereo dei dolci pur sapendo di essere diabetico e non riesce a trattenersi dal mangiarli. Sta andando in Giappone e mentre fa scala in Alaska sta male e finisce in ospedale. Da quel momento comincerà a farsi quotidianamente iniezioni di insulina. Nel novembre del 1983 Miles è festeggiato al Radio City Music Hall di New York in una occasione intitolata Miles Saed, A Tribute to an American Music Legend, in cui gli viene conferita una laurea in musica ad honorem della Fisk University. Nell'84 riceve in Danimarca il Sonning Music Award for Lifetime Achievement, abitualmente riservato ad artisti classici e prima di lui attribuito ad artisti americani come Leonard Bernstein e Aaron Copland. Sempre nell'84 appare nella pubblicità di uno scooter della Honda. Nell'86 compare con un cameo nel ruolo di un protettore e spacciatore in un episodio della serie Miami Vice. Con una certa amarezza e autoironia, Miles si accorge che lo spot della Honda lo ha fatto conoscere da un sacco di gente che non aveva idea di chi fosse e che c'è chi lo chiama Mr. Tyson, quello che è sposato con Cicely Tyson, che come attrice passata molto in televisione è molto più conosciuta di lui. Sempre nell'86 Miles partecipa ad un grande concerto per Amnesty International nel New Jersey. In programma ci sono anche Santana, Sting, U2, Peter Gabriel, Ruben Blades. Dopo il concerto alcuni di loro, con deferenza e con un po' di timore, vanno a rendergli omaggio. Nell'86 Cicely Tyson gli organizza in California una festa a sorpresa per i suoi 60 anni. Tra gli invitati ci sono Quincy Jones, Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Herbie Hancock, Lola Falana e il sindaco di Los Angeles, Tom Bradley. Ma la festa di compleanno, per la quale Miles è molto riconoscente a Cicely, non può fare più che ritardare la loro separazione per incompatibilità di carattere e di atteggiamenti nella vita, separazione che diventa effettiva nell'87. Nell'88 poi Miles ha il dispiacere della morte del vecchio amico Gil Evans. Dopo Tutu escono nell'87 Siesta, prodotto da Marcus Miller, che riporta Miles un po' alle atmosfere di Sketches of Spain, e nell'89 Amandla, coprodotto da Marcus Miller e da Tommy Lee Puma della Warner. Amandla è un altro titolo politico legato alla lotta contro l'apartheid. È una parola in lingua Zulu che significa potere, uno slogan scandito nelle manifestazioni in Sudafrica. Intanto Miles negli ultimi anni Ottanta si è profondamente appassionato alla musica di Prince. Nella sua autobiografia Miles dice: «Prince mi ricorda James Brown, ma ha preso anche qualcosa da Marvin Gaye e da Jimi Hendrix e da Sly Stone e anche da Little Richard. È un mix di tutti loro e di Duke Ellington. In un certo modo mi ricorda anche Charlie Chaplin. Per me può essere il nuovo Duke Ellington dei nostri giorni». Prince invita Miles a partecipare ad un suo concerto a Minneapolis e Miles ci va e suona qualcosa col gruppo di Prince. Prince pensa anche ad un disco assieme e a dei tour mettendo insieme i loro gruppi. Nessuna delle due cose si realizzerà, ma Miles avrà nel suo repertorio diversi brani scritti appositamente da Prince per lui. Ecco per esempio Jailbait, dal concerto del 1 luglio del 91 a Vienne in Francia, con cui andiamo intanto alla ultima estate di Miles. Davis è accompagnato da Kenny Garrett, sax, Deron Johnson, tastiere, Foley McCreary con un basso accordato come una chitarra e in funzione appunto di chitarrista, Richard Patterson, basso, Ricky Wellman, batteria. Thank you. Nel 1989 esce Miles, la sua autobiografia. Nelle ultime pagine Miles elogia Prince, ma dice anche del suo interesse per un gruppo antillano come i Kassav, testimonianza della sua acuta sensibilità per il nuovo. Miles rivendica la sua attrazione per il nuovo, anche dichiarando la sua predilezione in fatto di design per lo stile Memphis che viene dall'Italia. Dice: «Quando sento musicisti di jazz di oggi che suonano le stesse cose che suonavamo tanto tempo fa, mi sento triste per loro». L'estate del 91, l'ultima estate, è emblematica, perché il rapporto di Davis con musicisti giovani, la sua ansia di novità, risalta ancora di più nel contrasto con l'unica occasione in cui Davis concede di essere riportato al suo passato. «Mi piace suonare con musicisti giovani», dice Miles. «Voglio continuare a creare, cambiare. La musica non è fatta per stare fermi». Nell'estate del 91, probabilmente in luglio, Davis, che dalla seconda metà degli anni 60 è stato così attento all'attualità della musica che si fa fuori dal jazz, alla black music, ma anche al rock e al pop, comincia a lavorare ad un nuovo album con il rapper Easy Mo Bee, album che non riuscirà a finire e che uscirà postumo col titolo di Doo-Bop. Quello che apparirà dall'album postumo è dunque un Miles che una volta di più vuole essere in contatto con quello che di nuovo bolle in pentola, un Miles che è affascinato dall'hip hop e che molto probabilmente è pronto a prendere ancora una volta una nuova direzione e a rivoluzionare la sua musica. Ecco da Doo-Bop un significativo brano intitolato Blow.
Hello, you have no messages.
Easy Mo Bee and my baby gon' blow. Gon' blow.
Chief, blow.
Insomma, il Miles Davis, che nel luglio del 91 per una volta torna al se stesso di tanti anni prima, è però il Miles che nello stesso periodo è proiettato verso il futuro, che è attratto dall'hip hop che negli anni 80 ha cominciato ad imporsi prepotentemente. Il caso più unico che raro in cui Miles si concede uno sguardo al passato ha come cornice il Festival di Montreux. Il direttore artistico di Montreux, Claude Nobbs, era riuscito ad avere per la prima volta Miles Davis al festival nel 73. Poi alla metà del decennio Davis si ritira dalle scene e Nobbs non riesce più ad averlo fino all'84, il primo anno in cui Davis torna in tournée in Europa in estate. Da quel momento Davis diventa una presenza costante delle estati del jazz e attesa con trepidazione dagli appassionati, e Nobbs giustamente ne approfitta a dovere, contravvenendo persino alla regola che si era dato di non mettere in cartellone lo stesso artista due anni di seguito e arrivando invece persino a programmare due suoi concerti nello stesso giorno. Così dopo l'84 Miles torna a Montreux nell'85, nell'86, nell'88, nell'89, nel 90 e poi appunto nel 91. Per l'edizione del 91 Nobbs ha l'opportunità di avere come coproduttore della serata di Davis Quincy Jones. L'idea di Quincy Jones è quella di convincere Davis a fare un concerto riproponendo i classici brani degli album realizzati decenni prima in collaborazione con Gil Evans. La prima reazione di Davis, ha ricordato Nobbs, è completamente negativa. Poi accetta di incontrare nella sua casa di New York Quincy Jones e Nobbs, col quale nel frattempo negli anni si è creato un rapporto di amicizia. Quincy Jones fornisce a Miles la lista dei brani che suggerisce che Miles potrebbe interpretare assieme ad una big band, e il commento di Davis è che sarebbe una cosa tremendamente costosa, riferendosi evidentemente non alla spesa di mobilitare una grossa orchestra, ma al proprio cachet. Quincy Jones ribatte: «E perché? Le note da suonare sono tutte scritte». E Davis di rimando: «Appunto per questo, perché mi toccherà suonare ogni maledetta nota». In effetti nel 91 girano voci di un compenso stratosferico, compenso che assieme con il prestigio di Quincy Jones, il rapporto consolidato con Claude Nobbs e una ribalta prestigiosa come quella di Montreux, evidentemente riesce a vincere le resistenze di Miles. Eppure, anche alla luce del risultato, c'è stato allora e anche oggi da rimanere piuttosto stupiti e ad interrogarsi sul fatto che Davis abbia accettato. Ascoltiamo da quella sera Blues for Pablo, il brano firmato da Gil Evans, che Davis aveva inciso per l'album Miles Ahead, uscito nel 57.
Thank you.
Riascoltando la registrazione che si tradurrà nell'album Miles and Quincy Live at Montreux, non si può certo dire, parlando in termini generici, che la musica sia brutta, ma certo l'uso di una cinquantina di musicisti appesantisce non poco il risultato rispetto alla finezza degli originali curati da Gil Evans. E Miles, del resto spalleggiato da un altro trombettista, il giovane Wallace Roney, che fa un po', diciamo così, da controfigura, non è impeccabile, c'è qualche suo sganghero, qualche scorciatoia che Miles prende. Ma c'è qualcosa di strano in quella serata dell'8 luglio 1991, per certi versi di malinconico. Dal suo rientro in scena nell'81, Miles è parso sempre forte, padrone della situazione, carismatico, avanti dal punto di vista delle scelte, con una musica che non ripropone mai gli standard del jazz, il suo vecchio repertorio, ma un repertorio nuovo, originale, o che pesca in un successo di Cyndi Lauper come Time After Time, nel repertorio di Michael Jackson con Human Nature, che prende brani da Prince. Non che ci sia un presagio sulla sua fine, ma a Montreux Miles, un po' incerto, un po' fragile nelle sue uscite e in una musica che si può dire non sua, che era stata sua, ma che non rappresentava più il suo presente, a Montreux Miles per la prima volta appare vecchio. Per la prima volta e anche per l'ultima, perché non è già più così in una serata speciale a Parigi due sere dopo e non è così nei suoi ultimi concerti di quel luglio. Miles Davis che ritorna sui suoi antichi album con Montreux che mette a segno un'operazione del genere è per definizione un grande momento, ma in fondo, confessiamo lo stato d'animo, si sarebbe preferito che Miles non avesse avuto la debolezza di accettare quella serata congegnata da Quincy Jones. È un sollievo ritrovare Miles potente, esaltante nel suo rappresentare musicalmente l'attualità, nel guardare avanti, a Parigi due sere dopo, il 10 luglio, alla Grand Halle de la Villette. In realtà, anche a Parigi, dove va a trovare Juliette Gréco, sarà il loro ultimo incontro, Davis deroga la sua regola di non voltarsi a guardare indietro. Ma la situazione è completamente diversa, per niente malinconica, assai festosa, e le concessioni al passato risultano delle licenze assolutamente non imbarazzanti in quella che è in definitiva una festa tra amici. E il passato poi si mescola non nostalgicamente e molto vitalisticamente con il presente nella scaletta dei brani, nello spirito della musica e negli assortimenti di musicisti che li eseguono, con compagni di vecchia data assieme ai giovani del suo gruppo. I vecchi amici che salgono via via sul palco sono Chick Corea, Dave Holland, Al Foster, Steve Grossman, Bill Evans, Joe Zawinul, Darryl Jones, John McLaughlin, John Scofield, Wayne Shorter, Herbie Hancock e persino Jackie McLean. Ecco il brano finale, Jean-Pierre, un brano del repertorio di Miles degli anni Ottanta che prende il titolo dal nome del figlio della sua ex moglie, Frances Taylor. Sul palco ci sono tutti i musicisti, tranne Herbie Hancock, Joe Zawinul e Wayne Shorter. Thank you. Dopo il concerto parigino, Miles è ancora protagonista di splendide esibizioni in Europa fino alla fine di luglio. L'ultima in Italia è il 24 luglio a Castelfranco Veneto. Rientrato negli Stati Uniti, Miles lavora all'album Dubop e tiene alcuni concerti, l'ultimo il 25 agosto all'Hollywood Bowl a Los Angeles, da cui per concludere ascolteremo un brano. Col senno di poi, quella esibizione parigina con Miles circondato da amici, da musicisti che hanno collaborato con lui e che rappresentano diverse generazioni di jazzmen che gli sono stati accanto, ha proprio il sapore di un addio. Ma Miles, nell'estate del 91, salvo la parentesi di Montreux, sembra eterno. Anche le testimonianze dei suoi musicisti convergono nel descrivere un Miles focalizzato sulla musica, che prende medicinali, sì, ma niente lascia presagire una fine imminente. Qualche giorno dopo l'esibizione a Los Angeles, Miles viene ricoverato in ospedale, dove le sue condizioni precipitano e dove muore il 28 settembre. Ma vedendolo dal vivo in quell'estate, è impensabile che Miles, così mitico, padrone della scena, così in sintonia con i tempi, possa mancare di lì a poco. E poi, come può la morte toccarlo? Miles, come una divinità dell'Olimpo, è immortale.
Thank you.